Va bene, iniziamo nel frattempo, poi ci raggiungeranno anche gli altri consiglieri. Buonasera a tutti, ai consiglieri comunali, pubblico presente in sala e a coloro che ci stanno ascoltando o ci ascolteranno in streaming. Partiamo come di consueto con l'appello a cura del segretario generale. Prego, dottoressa.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide,
Presente.
Lurago Sara,
Presente.
Zambon Edoardo,
Presente.
Garegnani Anna, Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Mariangela, Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, allora possiamo iniziare come di consueto con le comunicazioni. Lascio la parola all'assessore Zambon.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti e anche a chi ci ascolta da casa. È una comunicazione sintetica sul nido comunale 123 Stella, perché ci sembra importante sottolineare che la scorsa settimana finalmente si sia insediato il nuovo comitato di gestione del nido. Abbiamo eletto come presidente del comitato Gianni Casero Paiato, erano presenti anche le due rappresentanti elette dai genitori, la coordinatrice e la signora Nastri per i sociali. Abbiamo riscontrato una situazione estremamente positiva, che poi tra l'altro traspare anche dal resoconto della bella festa di Natale tenuta al nido. In questo momento ci sono 28 bambini che lo frequentano, 10 sono in lista d'attesa e abbiamo rilevato tutti una notevole soddisfazione, un notevole coinvolgimento da parte dei genitori, anche grazie a un curioso e affascinante intreccio fra l'emotività di un nido che è quanto di più analogico si possa immaginare, è la bellezza del digitale. Adesso i genitori hanno tutti un'applicazione sul loro tablet o il loro cellulare, EasyNido, a cura di Azienda Sole. È un'applicazione con la quale possono quotidianamente comunicare con la struttura. Dai più piccoli dettagli come è andato il riposino, se il bimbo o la bimba hanno mangiato oppure no, alle comunicazioni relative alle presenze o alle assenze, o anche a una sorta di diario di bordo che tiene conto dell'andamento del piccolo ospite all'interno della struttura. Quindi è una realtà di cui siamo soddisfatti, una realtà che funziona. Come dice sempre qualcuno, un fiore all'occhiello del comune di Canegrate, a conferma di quanto ci siamo detti nella scorsa seduta, le nostre riflessioni sul possibile poi allontanato recesso dal contratto di servizio non sono mai state legate a un giudizio negativo sul servizio, ma solo a problematiche, diciamo, di natura amministrativa. Quindi cogliamo l'occasione per ringraziare tutto il personale, le educatrici, il personale ASA, eccetera, che riescono a far vivere una bella realtà. Grazie.
Grazie Edoardo, se ci sono altre comunicazioni prenotatevi che poi vi do la parola. Prego, capogruppo, intanto saluto il consigliere Fornara che è arrivato, non so chi di voi due deve iniziare, ok, Cristian.
Sì, grazie. Buonasera a tutti, anche a chi ci ascolta da casa.
Faccio una brevissima comunicazione inerente alla Commissione Antimafia e Legalità, che ci sarà un piccolo subentro nella componente nominato da Libera. Per motivi lavorativi, il precedente componente Martina Sala non potrà più partecipare e quindi ci hanno suggerito una nuova persona che a partire dalla prossima commissione prenderà parte. Semplicemente questa comunicazione, grazie.
Grazie Cristian, e insomma colgo l'occasione per ringraziare, come avevamo già fatto anche in commissione, non solo Martina Sala per il lavoro svolto in questo anno e mezzo di commissione, insomma, e augurare buon lavoro al nuovo componente che tra l'altro è un canegratese, quindi insomma, dai, aggiungiamo una quota di canegratesi in commissione. Capogruppo Matteucci, prego.
Grazie signor Sindaco, buonasera al Consiglio Comunale, cittadini presenti e chi ci segue da casa. Una breve comunicazione: come sicuramente il Consiglio Comunale ricorderà, qualche mese fa è stata approvata all'unanimità una mozione in cui chiedevamo l'istituzione di un albo delle civiche benemerenze per ricordare nel tempo tutte le persone che sono state insignite. La Commissione Affari Generali aveva identificato la sede del comune come luogo possibile per il posizionamento della targa che a breve giungerà, per cui possiamo finalmente posizionarla e avere sia noi che tutti i cittadini memoria di tutte le persone che dal 2012 ad oggi sono state insignite di questo importante riconoscimento. Grazie.
Grazie Matteo, se ci sono altre comunicazioni, non vedo prenotazioni, quindi possiamo andare oltre. Ovviamente non c'era un question time. Passiamo allora, è un consiglio comunale come di consueto, quello prenatalizio abbastanza succinto, anche perché poi ci sarà lo scambio di auguri come sempre. E passiamo al punto 3, che è fondamentalmente il primo dei tre punti che andremo a discutere questa sera, l'interrogazione avente l'oggetto richiesta di approfondimento in merito alla fruibilità e accessibilità del parcheggio dei veterani in occasione degli eventi sportivi presso l'impianto Sandro Pertini. Lascio la parola, penso, al capogruppo Matteucci, primo firmatario.
Sì, grazie signor Sindaco. La presente interrogazione che adesso brevemente leggerò si rifà al problema che da tempo interessa i cittadini e residenti che abitano dei pressi del centro sportivo Pertini, che come sapete spesso è luogo di importanti eventi sportivi. Partite di calcio e altri eventi organizzati anche da associazioni, e spesso capita che i cittadini residenti abbiano difficoltà all'accesso alle proprie niente, accesso alle proprie residenze o ai parcheggi a loro disposizione. Da queste considerazioni nasce questa interrogazione per fare il punto sulla problematica. Premesso che il centro sportivo Sandro Pertini, presso il centro sportivo si svolgono frequentemente, in modo particolare durante il fine settimana, iniziative ed eventi sportivi che richiamano un numero consistente di persone. Preso atto che da parecchio tempo i residenti della via Terni segnalano i disagi determinati dalla saturazione dei posti di parcheggio disponibili nei pressi del centro sportivo in occasione degli eventi sportivi. Verificato che spesso in quest'area si riscontrano anche i cosiddetti parcheggi selvaggi, che impediscono o rendono difficoltoso per i residenti l'ingresso o l'uscita sia a piedi che con automobili dalle proprie abitazioni. Ritenuto che anche i fruitori dell'impianto sportivo, atleti, accompagnatori, eccetera, devono attenersi alle norme del codice della strada, evitando quindi di parcheggiare o sostare sui marciapiedi nei pressi di passi carrai o divieti davanti agli ingressi delle abitazioni, eccetera. Considerato che la collaborazione con le associazioni o società sportive che utilizzano il centro Pertini è indispensabile per cercare una soluzione condivisa, si interroga il sindaco e o l'assessore competente per sapere quali iniziative e azioni intende intraprendere alla luce delle criticità sopra descritte, se possono essere utilizzati altri spazi nelle zone limitrofe non residenziali per parcheggio ad uso temporaneo in occasione degli eventi sportivi, se è intenzione di questa amministrazione aprire un confronto con società sportive, associazioni, polizia locale, cittadini e residenti per valutare eventuali soluzioni condivise, come ad esempio volontari che nel fine settimana presenzino la zona negli orari ritenuti più critici per limitare le problematiche legate ai parcheggi, maggiore presenza della polizia locale in occasione di particolari eventi sportivi, eccetera.
Grazie Matteo. Risponde la consigliera con delega allo sport, Ilaria Sormani.
Sì, buonasera a tutti, grazie Sindaco. Rispondo leggendo la risposta che abbiamo prodotto. Quindi, egregi consiglieri, in premessa occorre evidenziare come, specie con il progressivo venir meno delle restrizioni legate alla necessità di contenimento dell'emergenza Covid-19, sia significativamente cresciuto il numero e l'importanza degli eventi sportivi svolti presso il centro sportivo Sandro Pertini di Via Terni 1, anche e soprattutto in considerazione dell'importante lavoro di promozione dello sport svolto dalle stesse società sportive organizzatrici di tali iniziative, che per la maggior parte si svolgono nei mesi di aprile, maggio, settembre e inizio ottobre. Ciò premesso, apprezzando e promuovendo il ruolo della pratica sportiva quale veicolo di fondamentale aggregazione sociale, crescita educativa e formazione, specie dei più giovani, è tuttavia altresì evidente come tali eventi debbano essere accompagnati da misure capaci di mitigare il disagio che essi, nell'arco temporale del loro svolgimento, possono comportare ai residenti. A tal fine, ed in risposta alle domande espresse nell'interrogazione, si comunica quanto segue. In occasione di eventi di grande rilievo sportivo, con conseguente afflusso di un numero considerevole di atleti, accompagnatori e anche spettatori, l'amministrazione comunale convoca gli organizzatori per valutare la qualificazione dell'evento come a rilevante impatto locale, con la successiva istituzione del centro operativo comunale e il coinvolgimento della polizia locale e della protezione civile. In tale sede viene redatto un piano di gestione dell'evento che comprende anche misure di gestione del traffico in grado di contenere il disagio cagionato dal diffuso afflusso di persone. Le stesse società sportive collaborano attivamente attraverso l'ausilio di volontari, la preventiva comunicazione ai partecipanti delle aree di parcheggio limitrofe disponibili presso il centro sportivo e le attività necessarie per il regolare e pronto ripristino della normale viabilità post-evento. In occasione di eventi capaci invece di richiamare un numero importante di persone ma non tali da essere qualificati come rilevante impatto locale, gli organizzatori si premurano di inviare alle società partecipanti piantine che individuino in modo preciso le aree di parcheggio diverse da quelle di Via Terni, ma al tempo stesso adiacenti al centro sportivo. Specie nei mesi primaverili si è poi provveduto a collocare delle transenne che impedissero il parcheggio lungo la cinta del plesso sportivo, così da garantire il rispetto dei divieti di sosta, dei passi carrai e più in generale il regolare passaggio dei mezzi. Risultano inoltre fruibili, segnalate dalle società sportive organizzatrici e di conseguenza già utilizzate, ulteriori aree che, pur non presentando le caratteristiche di parcheggio con individuazione di precise posizioni di sosta, ben si prestano per l'immediata vicinanza al centro sportivo ad ospitare i partecipanti. Le associazioni hanno infine la possibilità di far parcheggiare all'interno del centro sportivo, ingresso Carraio, all'intersezione di Via Terni fra Via Firenze, i veicoli degli atleti e dei dirigenti. Si consideri poi che negli eventi calcistici con presenza di ufficiali di gara è compito della società ospitante prendere in custodia i veicoli degli stessi, in genere all'interno del centro sportivo stesso. Dal mese di luglio, a seguito della caduta delle piante del centro sportivo, si è reso disponibile uno spazio che permette la sosta ad un numero maggiore di veicoli autorizzati. Nel corso dei mesi scorsi, poi, la polizia locale ha intensificato le attività di controllo e di sanzione. Al tempo stesso, si è consolidato il canale di comunicazione con le società sportive per la preventiva condivisione e verifica di quegli eventi che, pur non essendo a rilevante impatto locale, possono comportare disagio. Del pari, l'amministrazione comunale ha un costante dialogo con le stesse associazioni per l'individuazione di ulteriori misure in grado di migliorare la situazione attuale. Tra queste, una migliore segnalazione attraverso appositi cartelli delle aree di sosta sopra ricordate, il potenziamento, ove disponibili ed in cura agli organizzatori, del numero dei volontari addetti alla gestione della viabilità e dei parcheggi, l'estensione dell'informazione preventiva ai partecipanti, l'eventuale presenza, compatibilmente con i molteplici e talvolta anche imprevisti ed imprevedibili, servizi nelle medesime fasce orarie della polizia locale.
Grazie Ilaria, prego capogruppo.
Sì, allora innanzitutto grazie della risposta molto dettagliata, sono parzialmente soddisfatto della risposta, sicuramente questo è uno degli argomenti di interesse trasversale, non è un argomento politico di destra o di sinistra, è un argomento che interessa la popolazione, in modo particolare che interessa i cittadini delle vie coinvolte. È un problema che è presente da tempo, riferirlo solo al periodo post-Covid può apparire un po' riduttivo, perché sappiamo, siamo a conoscenza che è un problema che è presente da tempo, un problema che probabilmente è anche di difficile gestione e di difficile trovare soluzioni. Sicuramente il compito dell'opposizione è stimolare l'amministrazione sull'argomento per mantenere alta l'attenzione anche su queste problematiche. Vengono illustrati nella risposta alcune soluzioni che sono in atto, che verranno prese, su queste siamo in parte d'accordo, anche perché erano illustrate nella parte terminale della nostra interrogazione, e siccome anche noi teniamo alla possibilità che i cittadini residenti possano finalmente non superare queste difficoltà che segnalano da tempo, anche noi ci mettiamo a disposizione per dare il nostro contributo e dare anche le nostre idee per cercare di arrivare a una soluzione condivisa e definitiva, per cui se poi in un futuro vuole essere l'argomento anche affrontato in una commissione dedicata, come opposizione siamo disponibili. Grazie.
Grazie Matteo, prendo spunto dell'ultima, aggiungo una cosa, non faccio un dibattito.
Sì, volevo solo dire che visto, una non cosa velocissima.
Non è che possiamo fare il dibattito.
No, è solo che ha detto che, visto che si propone di fare una commissione, la commissione antimafia e legalità, l'articolo 1 ha come finalità anche il decoro urbano, quindi se si vuole, credo che la disponibilità
della commissione è che non avevo valutato, però avevo
pensato... la commissione
no, non ci avevo pensato,
solo
però...
a livello proprio
no,
di...
No, mi permetto di dire... Grazie Christian. No, permetto solo di dire che magari adesso avendo anche nel prossimo anno, dovendo entrare nel vivo necessariamente della questione del PGT, PGTU, credo che sia anche l'occasione giusta per poter approfondire, al di là dello sviluppo urbanistico di quella zona che, come dire, è già abbastanza densa di abitazioni, però può essere l'occasione per discuterne in modo più preciso. Due cosine aggiuntive. È ovvio, credo che il senso del testo non fosse quello di dire dopo il Covid, cioè sicuramente dopo il Covid il numero degli eventi, questo è pacifico, è cresciuto e credo che siamo tutti soddisfatti di questa cosa qui. Sicuramente è un problema, cosa dico, posso permettermi di dirlo con un pochino di conoscenza, è un problema che è sempre esistito in quella zona lì, quindi voglio dire, e lo dico, insomma, ripeto, a ragion veduta. Detto ciò, naturalmente poi avremo modo di lavorarci sopra con le commissioni e va bene così. Colgo solo l'occasione per dire che, insomma, questo scambio è sempre costruttivo, va benissimo. È meno piacevole, secondo me, leggere o ascoltare definizioni di risposte ridicole o insulse o insignificanti, perché secondo me sono irrispettose del lavoro, ripeto, non tanto mio, di chi lo scrive, non è quella questione. Sicuramente dei tecnici che dietro ogni interrogazione o comunque ogni richiesta che viene fatta da qualunque componente di questo Consiglio Comunale, quindi dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comunali, tutti ci lavorano dietro. Abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso in questa sede del lavoro di tutti, invito tutti in modo bipartisan a continuare a mantenerlo, perché non è piacevole, ripeto, non tanto, ripeto, a me non interessa assolutamente, però quantomeno nei confronti di chi lavora, non è stato detto ovviamente in questo scambio, però ne ho colto l'occasione. Passiamo ora al punto 4, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del testo unico in materia di società e partecipazione pubblica TUSP al 31/12/2022. Allora questo Come sapete, il classico argomento del Consiglio Comunale di Natale, potremmo stare qui a parlarne per ogni società in modo molto lungo e approfondito, non ho intenzione comunque di tediare questo Consiglio Comunale, ma farò soltanto, come sempre, diciamo così, un'analisi abbastanza veloce, poi se c'è la volontà o la necessità di approfondire su alcune società, naturalmente ne parliamo, rispetto ad alcune situazioni, alcune società che negli ultimi mesi sono stati oggetto di particolare attenzione, quindi andando anche a restringere un pochino il campo rispetto a quello che è l'oggetto di questa analisi, anche perché sapete che poi questo testo ogni anno si basa sui dati al 31-12 dell'anno precedente, quindi in questo testo si fa riferimento alla situazione delle società al 31 dicembre 2022. Ora, è passato fondamentalmente un anno, per cui è anche giusto verificare rispetto agli indirizzi che sono previsti in questo documento quale sia stato l'andamento effettivo delle nostre società partecipate nel corso di quest'anno. Partirei da AMGA Legnano, che è la società insomma, nella quale abbiamo anche la partecipazione maggiore, perché abbiamo il 7,5%, quindi siamo il terzo socio, anche se di minoranza, il più grande dei cosiddetti piccoli comuni. È stato fatto anche una riunione ieri in coordinamento soci di AMGA e devo dire che le previsioni del 2023 sono previsioni positive, nel senso che il bilancio dei conti del preconsuntivo si chiuderà in termini positivi da un punto di vista economico per la società, a differenza di quello che era stato nel 2022. Naturalmente rimangono alcune aree di criticità per la società, la prima di tutte è l'area del teleriscaldamento. È una business unit di AMGA che non ci riguarda direttamente perché non abbiamo immobili sul territorio di Canegratte che sono alimentati dal teleriscaldamento, ma incide questa modalità in modo abbastanza rilevante sui conti di AMGA. Lo scorso anno aveva determinato una perdita, naturalmente per, diciamo così, a fronte dei ricavi aumentati vi era stata una spesa molto superiore per quanto riguarda il gas e allo stesso tempo l'energia elettrica. Ora, a fronte di una tendenziale diminuzione, diciamo così, rispetto al costo, anche se comunque molto più alto rispetto ai costi del 2019 e del 2020, anche se lievemente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, si è potuti raggiungere nel preconsuntivo 2023 che dà dati economici positivi per tutto il gruppo, quindi quando parlo del gruppo AMGA comprendiamo anche Emiline Ambiente e ALD. Dicevo sul teleriscaldamento perché voi sapete che AMGA è anche impegnata in modo, come dire, rilevante e importante anche sul tema di Neutalia, essendo uno dei tre soci che guidano l'operazione di conversione dell'inceneritore in termovalorizzatore. Stiamo parlando dell'ex Accam di Borsano, sulla quale sapete che questo comune ha sempre espresso una posizione critica e negativa, e comunque nel corso del 2023, se non ricordo male a febbraio, avevamo anche avuto modo di ospitare il dottor Falcone e l'ingegnere Miorini in questa sala per l'illustrazione del piano industriale. Piano industriale di Neutale che poi è diventato realtà negli scorsi mesi e quindi ha iniziato, diciamo, il suo iter operativo. Una delle componenti fondamentali di questo piano era anche l'allacciamento dell'impianto di teleriscaldamento ai comuni di Legnano e Castellanza con il termovalorizzatore di Borsano. È notizia ufficiosa, per quanto non è ancora ufficiale, ma nei fatti lo è, che il finanziamento di oltre 15 milioni che l'ATI, quindi l'Associazione Temporanea di Imprese Neutalia, aveva ottenuto di oltre 15 milioni di euro con fondi PNRR sia stato stralciato, in quanto l'Unione Europea ha preferito privilegiare altre progettualità che non avessero ad oggetto anche i termovalorizzatori. E però, diciamo, questa è ovviamente una notizia che poteva, diciamo così, comportare una drastica revisione del piano industriale di Neutale, perché quantomeno avrebbe dovuto comportare la necessità di reperire risorse economiche in misura molto maggiore rispetto a quelle che, insomma, si era stimato che i soci potessero mettere per conto proprio attraverso il finanziamento con soggetti terzi. In realtà è notizia anche qui ufficiosa che vi è un impegno da parte del governo con il decreto energia, potrei sbagliare il nome, ma insomma nel provvedimento del 27 di novembre, per andare a recuperare risorse economiche di circa 97 milioni di euro in grado di coprire quelle progettualità che non saranno finanziate con fondi PNRR. Pertanto vi è comunque un cauto ottimismo da parte di Neutalia, dico AMGA, anche perché poi insomma comunque Neutalia si compone di tre soggetti, Agesp, AMGA e Capholding. Noi in AMG abbiamo una partecipazione più rilevante rispetto allo 0,4 o qualcosa che abbiamo in cap holding, per cui è importante analizzare gli effetti economici di questi passaggi sui conti di AMGA e se così fosse, ovviamente, fondamentalmente l'impatto economico per la società sarebbe nullo, identico rispetto al finanziamento con fondi PNRR. Questo però potrebbe probabilmente comportare uno slittamento degli interventi da un punto di vista di arco temporale, perché ovviamente non vi è ancora l'ufficialità né della revoca dei finanziamenti né della successiva nuova nuovo finanziamento, nuova copertura. Diciamo che mi viene da dire, facendo una battuta, che l'impegno con l'ordine del giorno condiviso sulla transizione ecologica, in cui il governo potesse, diciamo così, coprire con risorse proprie quegli eventuali fondi PNRR non assegnati e non capienti, nel caso di specie è stato coperto. Voi sapete la nostra posizione sull'operazione intera. Da socio di AMGA devo però dire che non avere a disposizione queste risorse sarebbe stato effettivamente, o sarebbe tuttora effettivamente, un problema economico non da poco. Pertanto, se così fosse, insomma, la notizia sarebbe accolta con favore da tutti i soci. Sul tema di AMGA, poi nel 2023, diciamo così, la società, per nostro conto, ha anche avviato la gestione del verde pubblico, quindi è un tratto, devo dire, con risultati soddisfacenti, soprattutto mio nostro malgrado per la gestione dell'evento del 24 luglio, perché l'abbiamo discusso anche negli scorsi consigli comunali. L'affidamento alla partecipata ci ha consentito sia interventi tempestivi che anche economie di scala non indifferenti. Pertanto, devo dire che vi è credo soddisfazione, su questo può confermarlo anche il vice sindaco nostro e degli uffici rispetto al primo anno, diciamo così, di questo appalto. Naturalmente vedremo l'anno prossimo di prestare attenzione sulla gestione ordinaria, perché quello che ci ha dato soddisfazione quest'anno è la gestione straordinaria, chiamiamola così. Credo che si possa migliorare qualcosa sulla gestione ordinaria, però era il primo anno e vediamo un po' quale sarà l'organizzazione della società, anche perché è stata completata finalmente la gara di appalto che riguarda Canegratta, Legnano e Parabiago. Pertanto avremo la società che si occuperà degli sfalci, della manutenzione ordinaria del verde per questi tre comuni. Aggiungo, sempre sul tema AMGA, la questione di AMGA Sport, che è una società che finalmente è stata messa in liquidazione nel corso di quest'anno, recependo quelli che sono gli indirizzi già espressi, diciamo così, dal coordinamento soci. Sapete che è una società che sempre, ha sempre, diciamo così, sempre, comunque negli anni in cui molti di noi hanno frequentato questo consiglio comunale, ha zavorrato i conti di AMGA, soprattutto per la difficoltosa gestione dell'impianto natatorio di Legnano. AMGA Sport gestiva la piscina di Legnano e di Parabiago. Se la piscina di Parabiago, per usare un termine, diciamo così, attinente, sta a galla, la piscina di Legnano invece, insomma, vorrei dire che fa un buco nell'acqua, ma insomma la piscina di Legnano, visto che stiamo parlando di piscina, la piscina di Legnano sicuramente presenta delle criticità strutturali molto, diciamo, marcate, e questo ha comportato, unito all'emergenza da Covid, che credo abbia fatto esplodere il problema su Legnano, anche se poi c'è da ricordarsi che già nel novembre 2019 vi era stata una forte limitazione dell'utilizzo dell'impianto per effetto di un cedimento strutturale. Quindi un triennio di conti in negativo ci ha portato, congiuntura Covid, minori possibilità di utilizzo e, da ultimo, rincari energetici che sono impianti come quelli della piscina, insomma, non solo per Legnano e Parabiago, ma per tutti gli impianti natatori, incide in modo significativo, ci ha portato alla messa in liquidazione della società, che è un procedimento che dovrebbe concludersi entro il prossimo 2024, per cui conto tra un anno di poter dire che, insomma, AMGA Sport ha completato la sua fase di liquidazione. Questo mi è utile per agganciarmi a un'altra società partecipata alla quale volevo dedicare qualche minuto, che è Europia. Perché se la piscina di Legnano, il comune di Legnano, ha presentato un progetto di riqualificazione molto importante, devo dire anche gradevole, credo che possa portare dei benefici a tutto il territorio quando verrà portato a compimento, ma diciamo così, non dovrebbe riguardare direttamente nessuna nostra partecipata. Diversa invece è la questione per quanto riguarda la gestione dell'impianto natatorio di Parabiago, dove da qualche giorno è ufficiale la gestione di Europia. Piscina di Parabiago, che anch'essa necessita di alcuni interventi, ma che ha sempre nel corso degli anni mantenuto comunque un piccolo utile, o comunque anche nei periodi di criticità per i fattori che ho detto in precedenza, è sempre riuscita a mantenere i conti in ordine. È un impianto più piccolino rispetto a quello di Legnano, ma è un impianto molto frequentato, direi quasi a misura di famiglia. La scelta del comune di Parabiago è stata quella di dare l'affidamento in house a Europia per la gestione di questo impianto, un affidamento decennale, che è un elemento sicuramente di attenzione perché tutta diciamo così, la business unit delle piscine è un fattore comunque da attenzionare, perché purtroppo sono numerosi anche in zone i casi di difficoltà negli impianti natatori, però al tempo stesso sapere per Europia di avere la gestione decennale di un impianto comunque importante con una cifra significativa è un consolidamento del fatturato non indifferente, per cui Europia ha affrontato, sta iniziando ad affrontare anche questa nuova sfida. Io credo che anche in virtù delle competenze maturate all'interno della società, in primis dal presidente Monolo, ci siano tutti gli elementi per una gestione positiva che possa dare beneficio alla società. Anche perché la società dal preconsuntivo 2023 anche per quest'anno avrà un lieve utile, è un elemento positivo perché significa rendere più solida anche da un punto di vista patrimoniale la società stessa. Voi sapete che con Europia abbiamo rapporti importanti e credo soddisfacenti, sia per quanto riguarda, diciamo, la gestione ordinaria, servizio di pulizie piuttosto che di custodia e gestione del cimitero, ma anche abbiamo dato nel corso di questi anni diversi investimenti importanti, da ultimo quelli realizzati nel corso di quest'anno, quindi il nuovo lotto del civico cimitero, ma anche tutta la partita che ci ha consentito di avere accesso ai fondi del GSE per quanto riguarda la riqualificazione, l'efficientamento energetico attraverso il conto termico dell'asilo nido. E tra l'altro l'anno prossimo andranno a scadere alcuni di questi contratti, primis anche quello delle manutenzioni ordinarie degli stabili comunali, per cui nelle prossime settimane inizieremo a parlare con la società, perché è vero che la scadenza è tra un anno, però insomma bisogna fare il punto della situazione con il giusto preavviso. Credo che però si possa dire da parte di tutti che Europea è una società seria, che lavora bene e che sul territorio di Canegrate è puntuale e tempestiva negli interventi, per cui da parte nostra c'è l'apprezzamento e i conti comunque testimoniano che è una società in via di sviluppo. È una società che tra l'altro sabato ha inaugurato, magari l'avete letto sui articoli di giornale, la nuova sede che è l'ex Roar su Viale Toselli, un investimento importante da parte della società perché è di oltre 2 milioni di euro con un finanziamento di 15 anni, però sicuramente è un finanziamento che di fatto non impatta sui conti della società perché la rata è sostanzialmente analoga a quello che era l'affitto dei locali di via Bissolati a Legnano e consente invece di accrescere il valore patrimoniale perché la società è divenuta proprietaria di un bene, una sede molto bene organizzata e credo anche funzionale per le attività della società, tenuto conto che la società comunque ha anche un magazzino importante a Canegrate accanto al civico cimitero per quanto riguarda il sale piuttosto che tutti gli interventi relativi alle strade. Per cui è una società in via di sviluppo che, oltre agli investimenti sugli immobili strutturali, sta investendo anche sul proprio personale, in maniera tale da rispondere all'indirizzo dei soci, che era quello di andare più verso l'autoproduzione di servizi piuttosto che l'esternalizzazione, tant'è vero che è una società che adesso ha raggiunto le 120 unità come lavoratori dipendenti. Un numero significativo che credo adesso andrà un pochino arrestandosi perché bisogna anche contenere lo sviluppo della stessa, perché l'obiettivo di Europea è essere una società di servizi al servizio dei comuni soci dell'Alto Milanese. Ha poco senso andare a prendere servizi al di fuori di questo territorio perché significherebbe far diventare la società forse anche più grande rispetto a quelle che sono le sue giuste dimensioni e dimensioni tali da garantire la qualità e la tempestività del lavoro svolto, però vi è stato un incremento del personale, quindi un incremento anche dei costi relativi al personale, ma una riduzione contestuale anche dei servizi affidati all'esterno, che incidono ormai per il 30% del fatturato, quindi credo sia un elemento importante da sottolineare, così come da ultimo è importante sottolineare che finalmente nel 2023 si è chiusa la selezione attraverso un bando del nuovo direttore generale di Europea. Chi è vecchio di questo consiglio comunale ricorderà che insomma vi era stata qualche vicenda antipatica con l'organo societario di Europea, per cui poi adesso vi è un CDA di tre persone. La società, proprio perché ha incrementato il proprio fatturato e acquisito nuovi servizi, anche nuovi comuni, credo nel 2024, necessita anche di una struttura più importante da un punto di vista gestionale che possa favorire anche il controllo di gestione da parte dei comuni soci, per cui nel mese di gennaio prenderà servizio il nuovo direttore generale. E tra l'altro nel 2024, così chiudo il quadro europea, si andrà anche a andrà a scadenza il CDA stesso, per cui vi sarà la necessità di rinnovare il CDA, con l'indicazione anche il nuovo presidente per quanto riguarda il coordinamento dei soci, che attualmente è l'ex sindaco di Canegratta Roberto Colombo, che ha mantenuto pro tempore con l'apprezzamento di quasi tutti i soci, non faccio nomi, questo incarico. Poco altro da aggiungere sulle altre società qui rappresentate. Capholding, sapete che insomma è un colosso, una società molto solida che tra l'altro sta facendo investimenti importanti anche sul tema della deimpermeabilizzazione, quanto ha avuto la capacità anche di intercettare e gestire diversi finanziamenti PNRR attraverso Città Metropolitana nel progetto Spugna. Sono iniziati i lavori in via Bormio, l'anno prossimo sarà interessata anche la cosiddetta area di Piazza Mercato, comunque giusto per identificare nel linguaggio comune quale sarà l'ulteriore area di intervento. Sono previsti su Canegrat interventi anche sulla Via Adige, insomma, comunque l'attenzione della società per il miglioramento della rete idrica fognaria e del sottosuolo è sicuramente importante. Poi CAP è coinvolta anche, sapete, nel ciclo dei rifiuti attraverso, insomma, un ruolo principale nella gestione dell'impianto ex ACAM Neutalia, pertanto, insomma, credo che sarà un'altra linea di sviluppo che potrebbe anche far sorgere delle interessanti sinergie tra CAP, AMGA, in particolar modo Linea Ambiente, che è poi la nostra partecipata che si occupa del servizio di gestione dell'igiene urbana. Le altre società qui rappresentate, poco, direi, poco da aggiungere, poco ci interessano. Ecco, l'unica è ATS, che è azienda trasporti scolastici, sulla quale è stata messa in liquidazione. Domani vi sarà una riunione, ma il liquidatore ha già avuto modo di informare i soci che è riuscito fondamentalmente a soddisfare quasi tutte le pretese dei creditori, in particolar modo dando soddisfazione giustamente ai lavoratori dipendenti, che è una cosa di fondamentale importanza. È riuscito anche a vendere il parco mezzi, credo che è una società che si è avviata fondamentalmente alla definitiva liquidazione, insomma, per Canegrate non svolgeva già più da tempo i servizi e credo che probabilmente nei prossimi anni non la troveremo neanche più in questo documento. Se vi sono domande, curiosità o aspetti da approfondire, naturalmente sono a disposizione. Per quanto non possa rispondervi oggi, eventualmente mi premuro di farlo anche nelle prossime settimane. È aperta la discussione se vi sono interventi. Sì, prego, capogruppo
Sì,
Matteucci.
grazie. No, noi non abbiamo particolari interventi da fare. Il quadro delineato dal sindaco è chiaro, ci sono società che sono solide, che hanno progetti per il futuro, altre a chi in liquidazione e chi ha magari come dire, un quadro un po' più di incertezze. Comunque la posizione nostra di gruppo non cambia rispetto a quella espressa l'anno scorso e continueremo anche in questa occasione a esprimere un voto contrario.
Grazie Matteo, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, ringrazio anche per la sintesi comunque dettagliata che dà un quadro abbastanza chiaro dello stato delle partecipate e della prospettiva delle stesse. Una delle criticità più grandi forse è quella che riguardava appunto i finanziamenti del PNRR per il teleriscaldamento, per il teleriscaldamento, per Neutalia, scusate. Speriamo che si concluda come auspicato nel suo discorso. Per quanto riguarda il nostro gruppo, il voto sarà favorevole. Grazie.
Gestirlo. Ok, grazie Marco. Allora pongo in votazione a questo punto se non ci sono altri interventi. I favorevoli sono pregati di alzare la mano. Contrari, astenuti non ne vedo, per cui il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. E ultimo punto, non per importanza, riguarda, non posso dire una partecipata, ma comunque una società, insomma, del quale noi facciamo parte, che è il CSBNO. Io non continuerò a non imparare mai il nuovo nome, perché per me rimane il consorzio bibliotecario Nord-Ovest, ma vabbè, non è più questo. Lascio la parola adesso all'assessore Lurago per l'illustrazione del punto 5, affidamento diretto a favore dell'azienda speciale consortile Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo CSBNO della gestione del servizio biblioteca comunale per il periodo 1 gennaio 2024 a 31 dicembre 2026, ripetibile per ulteriori 2 anni. Credo argomento già affrontato anche in seno alla commissione socioculturale. Prego, Sara.
Sì, allora grazie. Intanto buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa. Sì, abbiamo già discusso di questo punto in commissione, in una commissione ad hoc. Comunque cercherò di essere breve e riassumere un po' per chi ci ascolta questo punto. Allora, intanto si tratta di un contratto che andiamo a rinnovare, quindi non è una nuova convenzione. Se ricordate, qualche mese fa siamo andati a rinnovare invece il contratto di adesione proprio al consorzio. Questo contratto invece riguarda proprio i singoli specifici servizi che il consorzio offre al comune di Canegrate. In teoria questo contratto è scaduto al 30 di settembre, abbiamo fatto una proroga con una delibera di giunta perché, a differenza degli anni passati, come comuni soci abbiamo voluto realizzare, diciamo, una bozza di contratto uguale per tutti, perché fino a questo momento ogni comune aveva un contratto diverso, con delle caratteristiche diverse, era anche difficile un po' confrontarli. Per cui siamo arrivati ad oggi, al 31 entro il 31 dicembre, l'approvazione per avere un contratto univoco, diciamo. Come già detto in passato, siamo contenti dell'adesione al consorzio, per cui siamo ben contenti di rinnovare questo contratto, che avrà una formula di 3 anni più 2, quindi terminerà i primi 3 anni a dicembre 2026, che ci è sembrata anche una cosa positiva perché eventualmente si potrà fare una proroga e fino alla fine del nostro mandato a giugno 2027 e la nuova amministrazione deciderà se rinnovare gli altri 2 anni oppure no. Cosa positiva di questo contratto è che siamo riusciti a conservare la quota annua pari a 38.000 euro, che è la quota attuale, quindi senza nuovi aumenti. Rispetto ai mesi passati, riusciamo a reintrodurre il lunedì pomeriggio tra gli orari di apertura della biblioteca, e un'importante novità è rappresentata dal fatto che il giovedì la biblioteca avrà un'apertura, diciamo, serale, quindi la biblioteca chiuderà alle 8:30, in modo da permettere, oltre al sabato mattina, anche a tarda sera, ai lavoratori di poterne usufruire. Oltre ai classici servizi bibliotecari, verranno conservati anche gli attuali servizi che venivano fatti sotto forma, diciamo, di mini URP, quindi servizi al cittadino. Nei mesi passati e negli anni passati è andato molto bene il servizio dello SPID, adesso però obiettivamente viene poco sfruttato. Importantissimi invece sono i servizi di promozione di biblioteca digitale, soprattutto le attività di alfabetizzazione informatica, un servizio a cui accennano tantissimi dei nostri concittadini, e anzi ci sono delle lunghe liste d'attesa, per cui siamo ben contenti di portare avanti questo progetto, soprattutto rivolto alle persone anziane. Rimarranno anche le varie attività di lettura, di promozione per la prima infanzia, cioè le attività per i ragazzi, anche gli eventi serali sul gioco, in modo da creare momenti di aggregazione. Per cui questo è un po' il contenuto di quello che viene offerto, oltre ai classici servizi bibliotecari, da questo contratto. Se qualcuno ha qualche domanda, sono a disposizione.
Grazie Sara, aperta la discussione. Ci sono interventi. È un punto anche discusso anche in commissione. Prego, capogruppo
Sì,
Matteucci.
grazie signor Sindaco. Ma, i quesiti principali li abbiamo posti nella seduta della commissione e l'assessore ci ha dato le risposte dovute. Nel mese di febbraio, come gruppo di opposizione, avevamo votato favorevolmente all'approvazione del contratto di servizio per i servizi non frazionabili. In questo caso veniamo chiamati a confermare una sorta di rinnovo di quello che è il servizio bibliotecario. Come illustrato dall'assessore, i costi del servizio sono pressoché sovrapponibili. Il funzionamento del servizio tutto sommato è ben funzionante, per cui continueremo come posizione a monitorare l'erogazione del servizio, il funzionamento, e anche in questo caso non ci sentiamo di esprimere un voto contrario, ma voteremo astensione.
Grazie. Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco. Allora, per quanto riguarda il CSBNO, sicuramente già dall'alba dei tempi ha rappresentato, anche solo banalmente per il consorzio, che era un'opportunità di aumentare l'offerta e le proposte verso la cittadinanza dei diversi comuni, appunto mettendo in rete le risorse e le opportunità di ogni sede e di ogni collezione di catalogo poi delle singole biblioteche. Oggi nel 2023 definirla biblioteca è anche molto molto riduttivo per tutto ciò che offre al pubblico e tutto ciò che rappresenta poi per i cittadini. Come già citato dall'assessore, negli anni ha rappresentato anche un supporto per i comuni, ad esempio negli ultimi anni per il servizio di mini URP e di SPID e di assistenza verso i cittadini nell'ambito della digitalizzazione, e svolge appunto attività che si rivolgono a qualsiasi fascia d'età, dall'attività di alfabetizzazione informatica alle letture per i bambini, passando poi per tutti i servizi e molte delle richieste in ambito bibliotecario e non dei cittadini canegratesi. Alla luce di tutto questo, benissimo anche il rinnovo pluriennale che sia 3 più 2, come diceva l'assessore, quindi nell'ottica di poter dare poi a una futura amministrazione la facoltà di scegliere o meno se continuare in che termini, e molto bene anche la sovrapposizione di costi in un momento in cui tutti i costi lievitano. Benissimo, si è riusciti a contenerlo. Per tutto questo il voto del nostro gruppo sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Se non vi sono altri interventi, prima di porre in votazione questo punto devo fare un passo indietro perché mi sono dimenticato l'immediata eseguibilità del punto 4. Cioè, mi piace come lo sottolinei dopo. Grazie. Dimmelo subito, no. Va bene. Il punto 4 era revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20, testo unico, materia società a partecipazione pubblica, al 31/12/2022. Se non vi sono differenze, confermiamo voto favorevole Canegrata Insieme, il voto contrario Canegrata nel cuore. Guidiamo per fatta l'immediata eseguibilità. Passiamo ora alla votazione di quest'ultimo punto, così come illustrato dall'assessore Lurago, che ringrazio per l'illustrazione di oggi in commissione, ma perché insomma Sara fa parte anche del consiglio direttivo, se non so bene quale sia il termine, comitato di gestione del CSBNO, e solo per il fatto che le riunioni si tengono a rese in orari tendenzialmente diciamo più affini a coloro che si recano al centro, la ringrazio, perché andare ad Arese, soprattutto in questo periodo dell'anno, è una sfida significativa, ma la ringrazio per il lavoro che comunque porta avanti con il consorzio. Affidamento diretto a favore dell'azienda speciale consortile Culture, Socialità, Biblioteca e Network Operativo CSBNO della gestione del servizio biblioteca comunale per il periodo 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2026, ripetibile per ulteriori 2 anni. Favorevoli, contrari e astenuti. Anche qui vi è l'immediata eseguibilità e se non vi sono variazioni, punto viene approvato con il voto favorevole Canegrata Insieme e l'astensione del gruppo Canegrata nel cuore. Questo era l'ultimo punto, come la tradizione di questo consiglio comunale pre-natalizio. 3 cose veloci finali mie, partendo dalle cose meno importanti, ovvero che a gennaio sicuramente ci ritroveremo per discutere il bilancio di previsione 24-26. Dopo parlerò con i capigruppo, diciamo che l'idea potrebbe essere il deposito lunedì 22 di gennaio, o comunque insomma quel periodo lì, da che poi sapete che nel 10 giorni successivi facciamo il consiglio di discussione e approvazione, e nel mezzo avremo la commissione affari generali, che in quel caso immagino sarà dedicata integralmente al bilancio di previsione, ma che poi insomma nel nel febbraio penso possa riprendere anche il lavoro che è stato, diciamo così, iniziato per quanto riguarda la revisione dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale, anche ringraziando la dottoressa La Scala che ha fatto avere a tutti voi una prima analisi dello statuto. Ricordo a tutti che al 1° gennaio vi è la tradizionale Santa Messa per la Pace alle ore 18, per chi sarà a Canegrate, insomma, chiedo, faccio l'invito, che vi arriverà sicuramente anche dalla parrocchia, a partecipare indipendentemente ovviamente dall'appartenenza al credo religioso, perché credo che mai come in questo biennio, insomma, il tema della pace sia un tema di fondamentale importanza e ai noi di attualità, e personalmente credo che, insomma, i vari concerti per la pace che ci saranno a 1° gennaio stonino quantomeno rispetto a quello che si sente in altre parti del mondo dove non suona la musica ma purtroppo ben altri strumenti di morte e distruzione. Detto questo, tra l'altro stiamo anche pensando con le acre, insomma, poi vedremo, ci sarà anche forse una piccola marcia per la pace ante messa, se così sarà ovviamente verrete tutti invitati a partecipare, ecco, come segnale di attenzione rispetto a questo tema. Chiudo prima del rinfresco. Credo che c'è un buono stato di salute generale da parte di tutti noi, siamo tutti acciaccati. Chiudo, ovviamente, avete trovato sui vostri banchi il biglietto di auguri, che come sempre è realizzato dai ragazzi della Città del Sole Stella Polare, che ringrazio e ci tengo particolarmente, come credo in realtà tutti noi, insomma, che questa tradizione continui. E anche quest'anno mi sono permesso di chiedere al Cavalier Giovanni Formaggio che, insomma, in questo biglietto venisse riportato un estratto della sua poesia, E forse Cristo è nato proprio qui, che trovate e che mi permetto di leggere come mio augurio sincero a voi, ai vostri familiari, ai cittadini presenti, a coloro che ci ascoltano e anche a coloro che non ci ascolteranno e non sono presenti questa sera, perché, insomma, sia un Natale, insomma, di pace, di serenità, di riflessione, perché è comunque, ripeto, indipendentemente dalle credenze, dalle appartenenze religiose, è un momento significativo. Il presepe è un segno della nostra cultura. Esprimo la vicinanza anche, tra l'altro, al Comune di Parabiago per quello che è successo nei giorni scorsi, perché è proprio un elemento, un accadimento che non dovrebbe mai verificarsi in nessuna parte del mondo. Per cui la mia vicinanza va alla parrocchia di Parabiago, al sindaco, insomma, perché è stato un brutto gesto, e a tutte le persone per bene. Giovanni Formaggio dice: forse Cristo è nato proprio qui a Salvador de Bahia, dove l'unico dono lo porta la notte, un mantello di stelle con grida di gloria, mentre mille e mille lucciole accendono tra le baracche fiaccole di speranza. Auguri a tutti voi, e per chi è qui vi aspetto al rinfresco sotto. Buona serata.